Ed eccoci qui al microfono di Extranet. Questa sera abbiamo un grande personaggio, un grande pittore, musicista, attore, personaggio poliedrico al nostro microfono, Ivan Cattaneo. Buonasera Ivan.
Buonasera a voi, grazie di avermi presentato anche come pittore, perché è vero, cioè, tengo sempre a dimenticarmi quando forse pecco di troppa modestia, però sono soprattutto un pittore, anche perché ho insegnato al liceo artistico, sono nato proprio accademicamente come pittore, quindi ci sono state tante cose fatte insieme con questa iniziativa, insomma, che l'arte è tutto tondo.
Diverse esperienze durante il tuo percorso artistico, diciamo che sin dall'inizio è stato battezzato dalla fortuna. Mi riferisco al tuo periodo londinese. Mi racconti l'incontro con Cat Stevens e soprattutto quello con Mark Edwards, il produttore di Jethro Tull? Come è stato? Qual è stata l'esperienza?
Sono nella notte dei tempi, però è bellissimo. Io stavo a Portobello Road e passeggiavo in questo mercatino che è famoso, no?
Sì.
E ho visto un ragazzo che mi piaceva molto ed era insieme ad altri due ragazzi, e insomma, e poi questo ragazzo era Mark Edwards, è nata una storia. Ma io non sapevo che lui fosse Marchese, e lui la sera, per fare bell'effetto, per gli effetti speciali, diciamo, mi faceva conoscere ogni sera qualcuno di importante. Una sera mi ha portato a casa di Cat Stevens, un'altra sera mi portava da David Bowie, che stava incominciando a lavorare, poi Carve Derer, il suo gruppo del momento, Jethro Tull, insomma tutti questi personaggi famosi. Io avevo 19 anni, devo dire, quindi arrivavo da Bergamo, un paesino piccolissimo. Ero veramente, poi sto parlando della Londra di 40 anni fa, di 30 anni fa, non lo so, 72 era, diciamo, questo battesimo che è stato meraviglioso. È stato anche il mio battesimo, diciamo, d'amore, perché è stata la prima persona che ho conosciuto, e quindi è stato un tutt'uno. Io ero un ragazzino molto ingenuo, e insomma è stata una bellissima esperienza conoscere lui, conoscere anche dei personaggi come Francis Bacon, che era il più grande pittore inglese in quel momento, un pazzo scatenato che una volta mi ha dato anche una sberla, però è una persona meravigliosa. Poi aveva tanti problemi, è un po' isterico, però mi ha insegnato molte cose, ed era bello, ecco, era molto bello frequentare questa gente, perché da tutti potevi attingere qualcosa, potevi avere delle esperienze umane anche, cosa che purtroppo non mi succede più, perché ci si ritrova nei camerini del Festival Bar o anche a Sanremo, tutto organizzato, tutto è tutto così programmato, tutto così freddo, non nasce più niente spontaneamente, non nasce più nulla.
Tutto preconfezionato.
Tutto preconfezionato, gli amici della De Filippi si piangono tutti in diretta, però è tutto così, manca di freschezza, mancano le case discografiche, poi la CGD era una casa discografica meravigliosa, la CGD della Caselli.
Sì.
Era una casa discografica in cui, con questi corridoi immensi dove ci si trovava, tu incontravi Lavanoni ti faceva vedere il suo nuovo vestito, però diceva che aveva scritto una canzone che stava tentando, allora parlavi di musica, poi incontravi, non lo so, i Pooh, che ti chiamavano di là e dicevano: ma guarda, secondo me abbiamo sentito il disco, qui canti troppo, con la voce troppo rauca, dovresti essere un po' più leggero, oppure non lo so.
Ti interrompo un attimo, volendo fare una citazione riferita alla pittura, o comunque alla cultura in generale, no? Erano un po' i salotti culturali di fine Ottocento.
Esatto, io penso che perché si sviluppi l'arte,
sì,
comunque, ed è dimostrato, ci vuole anche un terreno geografico bello. Non basta sviluppare l'arte con Milano, che c'è una casa discografica dove tu porti il disco che hai fatto per i cavoli tuoi col computerino, eccetera. Cioè, i grandi pittori sono tipo Picasso, Dalì, non lo so, Degas, tutti questi sono nati a Parigi in un periodo magico, per cui si sono trovati tutti giovanissimi, squatrinati, poi da lì nascevano storie, nascevano cose meravigliose d'amore, d'arte e tutto. La musica anche nella Londra degli anni 60, i Beatles nascevano da situazioni veramente belle, cariche, grasse di emozioni. non c'è più questa cosa qua, non c'è più questa, c'è MTV che organizza le, è tutto troppo organizzato, tutto troppo, troppo sezionato, tutto troppo asettico, per cui alla fine non nasce più nulla, lascia solo roba fredda, calcolata, tutta roba già vista, fatta alla perfezione, ma non è roba, ma non è arte, non è più arte. Sì. Yoko Ono diceva che giustamente che la perfezione uccide l'arte, ed è verissimo. Cioè, è meglio una cosa sghemba, una cosa accennata, piuttosto che una cosa troppo perfetta. Picasso lasciava i suoi arlecchini a volte non disegnati, non finiti, ed erano opere d'arte. Alcune cose, quando sento dei provini di John Lennon, sono più belli i provini che non... Ma gli stessi discografici, molti discografici dicono sempre: mamma, il provino è molto più bello. Ma loro lascia il provino, no, ma è più bello il provino, però poi mettono il disco. Cioè, capisci? È una, sì, contro... è un controsenso, è un non capire che l'arte è proprio bella perché è imprevedibile, perché ha altre segue altre strade.
In apertura del nostro incontro ti definivo, anzi ti annunciavo come un artista poliedrico, probabilmente perché durante il tuo percorso artistico ci sono state diverse, come dire, la tua creatività è stata espressa attraverso diversi canali. Faccio anche riferimento alle mostre d'arte del 2002, ad alcune produzioni televisive. Questi così ruoli differenti si configurano nel tuo forte bisogno di esprimere la creatività attraverso questi mezzi, cioè l'arte, la pittura, la musica?
Sì, sì, assolutamente. Io per esempio in questo periodo sto soffrendo molto, ed è come una sofferenza, dicevo prima che ho questa influenza, no?
Sì.
Però è una cosa a livello fisico, che sto cercando di creare un nuovo tipo di arte, no? E sto soffrendo tantissimo perché sto cercando io di sforzarmi a creare qualcosa di nuovo. Non so se musica o pittura o non lo so che cosa sia, qualcosa di nuovo che dia prima di tutto una linfa vitale a me. Poi la può dare conseguenza anche agli altri, ma io penso soprattutto a me stesso. Devo creare qualcosa che mi faccia felice, perché in questo momento non sono felice, non sono stato felice di fare Music Farm, non sono stato felice di fare L'Isola, non sono felice di fare ospitate televisive, non sono felice di fare questo tipo di vita. Voglio fare altre cose, la mia strada è un'altra, e devo assolutamente decidere e sforzarmi, siccome è un mondo che ho dentro, non è che dentro io non ho nulla, assolutamente, io ho delle cose nuovissime. Per esempio, io ieri ho sofferto molto perché ho visto a Domenica In la Rettore, che si è ripresentata ancora con le vecchie canzoni, tutto quanto, e giustamente quando l'hai secongedata ha detto a Pippo Baudo: spero che la prossima volta mi farete fare anche le canzoni nuove, perché io faccio anche dischi nuovi. Questo è molto brutto che una persona debba dirlo e i dirigenti non gli propongano, fra 10 canzoni che tu canti, cantarne una nuova, dare la possibilità a una persona di proporre qualcosa di nuovo. Perché poi la gente dice: ah, non si è rinnovata. Ma per forza non dai la possibilità a questa persona di rinnovarsi. Se continui a perpetuare la tua fama passata, non alimenti invece quello che può avvenire nel futuro.
Parlavi di Isola dei Famosi e di Music Farm. Non, sì, ritieni che siano state, nonostante non abbiano incontrato, diciamo, il tuo gradimento, la tua soddisfazione, non ritieni che siano state delle vetrine importanti, non solo per te, ma per tutti coloro che ne partecipano?
Ma certo, sì, sì, sono vetrine importanti, ma sono vetrine importanti a livello di popolarità, non di arte, capisci?
Certo.
Cioè, io sono nato 35 anni fa artisticamente facendo l'artista, nel senso che quando non è che mi sono svegliato e ho detto: oggi voglio diventare famoso, cosa faccio? Faccio il cantante o l'assassino o l'attore o non lo so, il serial killer. Io mi sono svegliato e ho detto: io voglio cantare perché mi piace fare arte, mi piace dipingere, questo era il mio intento. Poi che fossi diventato famoso, che sono diventato famoso, è una cosa molto, è venuto dopo, mi fa piacere, ma assolutamente, mi piace tutto quello che vuoi, ma è una cosa secondaria. Ecco perché io sto soffrendo adesso, perché ho soltanto la popolarità e non ho l'arte, e questo mi fa soffrire molto e non sono contento.
Io credo che la sintesi della tua persona si potrebbe ricongiungere o esprimere attraverso una tua teoria espressa nel 77, il tatto, udito, vista, olfatto, gusto, è vero?
Certo, sì, era l'arte dei cinque sensi. Io ho anticipato un po' quello che poi è diventata oggi la multimedialità, cioè la riunione di tutti i linguaggi.
Continuando il nostro percorso, diciamo, nella tua carriera artistica, mi ricongiungi l'espressione di pittura rielaborata al computer con l'aggiunta di elementi pittorici e polimaterici?
Dunque, è una cosa, cioè detto così, si può spaventare tutti, però è una cosa di una semplicità unica. Io, se pensi, io già da 40 anni, da quando ero bambino, se vogliamo, facevo queste cose. Poi che tu le fai al computer o le fai con una forbice è la stessa cosa, i mezzi possono cambiare, ma è il risultato che conta. Cioè, in pratica io ritagliavo delle bocche, degli occhi, poi li rimettevo insieme a modo mio, io li chiamavo i Paper Frankenstein di carta, mettevo insieme delle altre facce, no? Facevo delle cose tipo visi divisi, per cui li confondevo tutte le tracce somatiche e creavo questi nuovi visi, questi nuovi ritratti. Una volta lo facevo con forbici, eccetera, adesso lo faccio con lo scanner e col computer. Il computer ha aiutato soltanto un po' le mie cose, mi ha facilitato per certe cose, ma non è che ha cambiato il mio modo di pensare l'arte. È importante, sì, ma fino a un certo punto, insomma.
Sì.
Non è l'arte del computer, sono io quello che fa l'arte.
In quasi chiusura del nostro incontro, un ricordo di Bandiera Gialla, un successo inaspettato?
Ma Bandiera Gialla era una discoteca meravigliosa che c'era a Rimini, molto grande, molto bella, ideata da Bibi Ballandi, che è quello che oggi cura i programmi di, non so, di Fiorello, di Celentano, eccetera. Io ero il padrone di casa, era un po' quello che faceva i giochi in questa discoteca, e devo dire che era un periodo molto strano per me, non era bello, perché ero famosissimo, però ero un po' prigioniero in questa cosa. Ballandi mi aveva messo lì un po' come prigioniero in questo bellissimo castello, però io avrei voluto invece quell'estate andare in giro a fare concerti, invece dovevo rimanere lì a fare il padrone di casa. E poi non era una discoteca di mio genere, bene o male, era una discoteca abbastanza popolare, cioè io preferivo una cosa un po' più particolare, no?
Certo.
Però era una discoteca particolare, era un esperimento molto bello, perché nuovo, c'era persino la nursery, cioè dove le famiglie potevano venire a portare i bambini, le lasciavano lì e andavano a ballare. È stata una bella esperienza, devo dire, un anno, l'83, irripetibile. È stato fantastico, però non la ripeterei mai più, insomma. Però è stata una cosa unica nel suo genere e mi è piaciuto molto.
E adesso, parlando ancora di successi, potremmo in questa lista infinita definirti anche un talent scout. Faccio riferimento ad Anna Oxa e ad un grandissimo successo sia di immagine sia di musica, ricordando Revolver ed Electroshock.
Sì, anche Patti Pravo, collaborato per molte cose, Diana Est, Patrizio del Gruppo Italiano. Ma sono stati solo, casuale quello, non mi sono mai proposto di lanciare delle persone. Ecco, è ancora il discorso che facevo prima, erano persone che si frequentava anche umanamente, e dalle frequentazioni, dalle cene, dalle cose nascevano idee e nascevano poi personaggi, quindi era molto casuale.
Parlando invece del tuo sito internet, ne discutevamo poc'anzi, è il perfezionamento di quell'idea che qualche tempo fa si intitolava Se dico seduco?
No, Se dico seduco non è ancora uscito. E uscirà come DVD e sarà una cosa clamorosa, sarà una cosa veramente nuova, però non è ancora, no, cioè, c'è qualche accenno nei racconti, in alcune immagini, ma sarà una cosa assolutamente nuova.
Ricordiamolo però il tuo sito internet.
Certo, ivancattaneo.it.
Una curiosità in chiusura del nostro incontro, con una manciata di secondi a disposizione: è vero che sei stato esonerato dal servizio militare per la tua stravaganza? Cosa facevi?
Niente, no, mi sono presentato, ero agli Alpini, a Bolzano, mi sono presentato con i capelli lunghi, perché ero appena arrivato da Londra. Avevo le unghie verdi, una pelliccia di visone, insomma era una cosa assurda, ero un hippie di quel periodo, però un hippie molto femminile anche, se vogliamo, e quindi è stata una cosa veramente sconvolgente per il capitano che mi ha visto. Mi ha detto: se ne vada via di qua, perché lei... No, io mi ho detto: non posso rimanere perché è pericoloso per me stare qua con tutti questi commilitoni. E lui ha detto: no, è lei che è pericoloso per loro.
Grazie ad Ivan Cattaneo per aver raccontato questa esperienza,
grazie a voi,
questi
veramente
racconti di vita.
Sono un po' aperto, un po' scaldato.
Alla prossima, Ivan.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao.